Certo che la stanchezza, la fatica, l'ebetudine, la macerante attesa e poi le atroci esperienze, l'odore di interi reggimenti accatastati ad aspettare il destino e quei volti destinati allo spasimo di quegli uomini che sbranavano del manzo malvagio nell'ultimo sole della loro vita e inutilmente deglutivano l'ultimo pane. Certo, tutto questo non era fanfara d'orgoglio. Queste sono le parole di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Carlo Emilio Gadda, interventista, sarò volontario nella Prima Guerra Mondiale. E con queste parole apriamo la seconda lezione di storia, il cui ospite è il professor Mario Isnenghi. Io sono Paolo Di Paolo, sono qui per condurre questa iniziativa ideata dagli editori La Terza. Sono 9 incontri, come sapete, che toccheranno alcuni punti caldi del secolo scorso. Il successo del primo incontro con Emilio Gentile ci ha confortato, rincuorato. Siamo andati via da quell'incontro davvero con un'epoca addosso, raccontata in modo così brillante. Questo percorso dal primo Novecento arriverà appunto a Tangentopoli, quindi proprio a ridosso della nostra contemporaneità. E ora entriamo senz'altro nel vivo di questa mattina, in cui, come sapete, Mario Isnenghi ci racconterà l'anno 1915, l'ingresso del nostro paese nel primo conflitto mondiale. Mario Isnenghi insegna storia contemporanea all'Università di Venezia. Parlando con lui, come faccio di solito con gli storici prima degli incontri, sono venuto così a ricostruire un percorso di studio che parte da interessi letterari, una formazione da letterato, lettere classiche, poi addirittura una tesi di letteratura italiana contemporanea sul mito della Grande Guerra visto dai letterati dell'epoca. Questo studio, questo lavoro di ricerca poi è confluito in un libro notissimo di Isnenghi, la cui prima edizione risale al 1970, edito proprio dalla Terza in quell'anno, e si chiama appunto Il mito della Grande Guerra. Ma si è occupato dell'Italia fascista, dei conflitti tra le memorie nell'Italia tra 8 e 900, con dei volumi bellissimi che si chiamano I luoghi della memoria, che lui ha ideato e diretto. Ma l'attenzione alle fonti letterarie e a quanto di soggettivo può esserci nello sguardo di un testimone scrittore ha caratterizzato sicuramente la ricerca di Mario Isnenghi, come si può vedere pure dall'ultimo volume, Dalla resistenza alla desistenza, L'Italia del Ponte, alle riflessioni sulla figura di Garibaldi, molto recenti in un volume pubblicato da Donzelli. Ma vedrete anche in questa mattinata come gli elementi che vengono fuori dalla letteratura, dalla testimonianza degli scrittori, siano importantissime per lui. Prima di arrivare a questo 24 maggio 1915 ci sono molte cose, accadono molte cose, ma se dovessimo dire soltanto 2-3 questioni relative, anzi non alla storia grande con la S maiuscola, alla storia minima, c'è un mondo cambiato, come avete visto nella lezione di Gentile. Arrivano nella vita quotidiana cose minime, pensate soltanto che in questi anni prima della guerra arrivano nelle case degli abbienti il frullatore elettrico, arrivano sulle strade le lampade al neon, ma anche nel 1913 negli Stati Uniti si vede la prima catena di montaggio, nel 1915 in Inghilterra il primo carro armato. Escono in questi anni libri come Gente di Dublino, come l'antologia di Spoon River. E poi, ecco, ci si avvicina, sembra quasi che si incupisca l'Europa e anche quindi la nostra nazione a ridosso di questa guerra che porterà milioni di morti. Ma lo ascolteremo nell'intervento del professor Isnenghi che, come di consueto, come accade per gli altri ospiti, sarà disposto poi a rispondere ai vostri interrogativi. Ecco, senza altri indugi, direi che è il momento di ascoltarlo.
Beh, buongiorno a tutti, per cominciare. Avete capito che il taglio è un taglio particolare, uno degli approcci possibili alla Prima Guerra Mondiale, gli intellettuali, addirittura gli uomini di lettere. Dunque, non sarà un discorso di storia economica come avrebbe potuto essere, perché ovviamente è una lettura importante rispetto a un fenomeno come una guerra, e che guerra. Io mi sono servito di queste spie che sono gli uomini di lettere rispetto a quel grande fenomeno, però se tenete presente come è nata l'Italia, il Risorgimento, il primo 800? Chi l'ha pensato? Chi sono stati i primi a pensare l'Italia? Sono stati i letterati. Ugo Foscolo, i Sepolcri, no? Cose che rimandano anche alle nostre nozioni scolastiche. La prima grande storia dell'Italia ottocentesca qual è? È la storia della letteratura italiana di Francesco De Santis. De Santis era stato nel 48 sulle barricate, è deputato, è ministro ed è il grande storico della letteratura italiana. Vuole il caso, ma forse il caso non è un caso, che appunto il primo bilancio d'insieme al termine dell'età risorgimentale nel 1870, questa è la data dell'opera, sia appunto un bilancio d'ordine letterario, perché in fondo l'Italia c'è perché c'è stata la sua letteratura e l'arte e le cattedrali e i cieli azzurri, e da secoli lo sapevano i turisti acculturati che venivano a fare il loro viaggio in Italia. Questa struttura permanente dell'europeo in Italia all'inizio dell'Ottocento si politicizza e il viaggio in Italia diventa un viaggio politico in Italia, di cui la spedizione in Sicilia nel 1860 sarà soltanto l'esemplare più riuscito, ma c'erano stati tanti. Ecco perché quando ci serviamo degli intellettuali e in particolare degli uomini di lettere del primo Novecento per capire qualche cosa dell'autocoscienza degli italiani, non facciamo qualche cosa di strano e di improprio rispetto alle dinamiche del nostro paese, che sono proprio queste. Gli uomini di lettere hanno pensato l'Italia, e certo non l'hanno poi fatta da sola, ci mancherebbe, però l'hanno pensata. Ebbene, i giovani che fanno le riviste come La Voce, la più famosa di tutte, all'inizio del Novecento, e Leonardo, e Il Regno, e L'Unità, e La Cerva, e Poesia, che è la rivista di Marinetti. Questi che sono in genere, non tutti, ma quasi tutti, tra i 20 e i 30 anni, pensano diversamente l'Italia. L'Italia così com'è non ci piace, dice uno di loro, ma lo dice per molti altri. E quest'uno è Giovanni Amendola. Amendola, il futuro capo dell'Aventino, dopo il delitto Matteotti nel 1924, redattore del Corriere della Sera, prima anche ministro delle colonie, e redattore delle riviste, filosofo di formazione lui e non letterato. L'Italia così com'è non ci piace. Tenete presente che nel 9 Luigi Pirandello, un po' più grande, un po' più adulto di loro, scrive quel romanzo storico e contemporaneo importantissimo che è I vecchi e i giovani, dove i giovani sono questi, i giovani delle riviste, a cui non piace l'Italia. E i vecchi, chi sono i vecchi? I vecchi non sono neanche tanto vecchi, ma sono quelli che hanno fatto a tempo a fare il risorgimento. Adesso chi è ancora vivo, tra i 60, i 70 e più anni, si occupa di fare i musei del risorgimento, a ripensare, a coltivare il passato. Nel 1911 c'è il primo cinquantenario, quindi ci sono tante cose che i vecchi stanno facendo, ma i giovani gli sfuggono. Così come c'è Giolitti, che è l'uomo politico fondamentale, tanto che parliamo di età giolittiana, e però i giovani gli sfuggono, gli intellettuali gli sfuggono. C'è Giolitti, c'è il giolittismo, c'è il suo pragmatismo, la sua concretezza, è un momento florido relativamente, e di progresso per la storia d'Italia in senso lato, ma c'è questo controcanto critico degli intellettuali e in particolare della generazione dei giovani. L'Italia così com'è non ci piace. Che fa il pragmatico Giolitti per fargliela piacere un po' di più? Fa la guerra di Libia o la lascia fare? Viene pensata e voluta non tanto dai capitalisti che cominciano ad esserci, ma che insomma probabilmente non avrebbero la forza di imporre, di volere una guerra coloniale, quanto dal pensiero nazionalista che comincia a serpeggiare, anche se l'associazione nazionalista è numericamente poca cosa, però il clima comincia a modificarsi in questo senso. È una delle tensioni che ci porterà verso la guerra. Da una parte Giolitti fa questo, siamo nel 1911-12, la guerra di Libia. Dall'altra, nello stesso 1912, c'è la legge elettorale nuova e nel 13 le prime elezioni politiche a suffragio universale maschile. Cose grosse, tutte e due. Il regista Giolitti cerca di tenere insieme la società italiana in questa maniera, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ponendosi sempre al centro di opposte tensioni. È forte Giolitti, non per niente parliamo di età giolittiana, ma parliamo anche di età delle riviste, è la stessa età, è lo stesso quindicennio, primo quindicennio del secolo, e si divaricano. Le speranze dei giovani nelle riviste, questo loro strumento per esserci, 1000, 2000 copie, 3000 copie, pensate, di questo si tratta, è l'epoca ancora delle minoranze, delle élite, come si chiamano con un termine francese allora in auge. Le riviste sono quindi pensate per gli ufficiali, diciamo così, della società civile, quegli stessi che qualche anno dopo saranno gli ufficiali, in senso militare questa volta, gli ufficiali di complemento naturalmente e non di professione, giunti ormai ai 30 anni. Piero Jaillet, che era stato redattore della Voce, ne ha 32 di anni. E dunque non è di leva, naturalmente è richiamato, non lo mandano in prima linea, non lo mandano proprio in trincea, e scrive quel suo bel libro che è Con me e con gli alpini nel 1916, quando è ufficiale che istruisce le truppe, gli alpini, una delle tante soluzioni. Ebbene, nell'estate del 1914 scoppia la guerra europea. Nel giro di poche settimane, letteralmente quasi di pochi giorni, buona parte dell'Occidente europeo, non solo dell'Occidente, c'è cioè di mezzo anche la Russia degli zar, si ritrova in guerra con una concatenazione rapidissima di eventi, di dati di fatto, di dichiarazioni di guerra o di dati di fatto comunque guerreschi. E l'Italia? Tenete presente che l'Italia dal 1882 fa parte della triplice alleanza, cioè è alleata della sua nemica, è alleata dell'Austria, perché quando Crispi nell'82 ha voluto rinforzare la posizione internazionale dell'Italia ha cercato l'alleanza della Germania, l'ha trovata, ma la Germania ha detto vuoi me, ti devi sorbire anche l'Austria. Difficile, non era finito da tanto tempo il risorgimento, il processo di unificazione non veniva considerato compiuto, Trento e Trieste non facevano ancora parte dell'Italia e saranno la bandiera della cosiddetta quarta guerra di indipendenza, se possiamo considerare la prima guerra mondiale la quarta guerra di indipendenza, se, ma la risposta è no. Però si possono vivere delle situazioni sbagliando gli accenti e quindi non pochi italiani hanno vissuto la guerra del 15-18 come se davvero fosse la guerra di indipendenza, la conclusione del risorgimento. Questo non è avvenuto alla maggior parte degli intellettuali che avevano fatto le riviste, che aveva già dimostrato di sentirsi lontano da quel polveroso ormai risorgimento, ma succede ad altri. Allora cerchiamo di allargare lo sguardo, non prima di avervi letto una brevissima ma credo illuminante citazione che ci viene dall'immediato dopoguerra, da uno di questi uomini di lettere che si impegna nella guerra. Questo è Borgese, il siciliano Giuseppe Antonio Borgese, che sarà attivo nella propaganda di guerra, in particolare sul piano internazionale. Subito dopo la guerra scrive un romanzo importante di rappresentazione dello stato d'animo con cui lui e tanti altri hanno fatto la guerra, si chiama Roubaix. E lì c'è una frase di questo genere. Ciò che era appassionante era la guerra soltanto, per sé considerata. Si prendeva d'accatto un motivo qualunque. Si prendeva d'accatto un motivo qualunque? Dura, per chi viceversa si era immedesimata in uno dei motivi pensando che fosse quello vero, umanamente, esistenzialmente, politicamente vero, come coloro che pensavano di fare la guerra per la liberazione di Trento e Trieste. Ma non così dura come, sentite quello che dice Marinetti, il futurista Marinetti, negli stessi mesi in cui Borghese, subito dopo la guerra, ripeto, ha detto quello che ha detto. Dice Marinetti, si trattava solo di verniciare i propri istinti sanguinari con nuovi ideali. I propri istinti sanguinari. Naturalmente milioni di soldati semplici, di ufficiali di complemento si sarebbe assolutamente rifiutato di vedere se stesso come portatore di istinti sanguinari. Eppure una guerra, una grande guerra, si fa anche e perché gli istinti sanguinari dentro l'uomo ci sono o ci possono essere e sono mobilitabili e si può renderli funzionali a una causa. Quale causa? Il titolo vi promette 5 modi per entrare in guerra sullo sfondo del fatto che non è che tutta l'Italia e tutti gli italiani volessero entrare in guerra. Se ne discute per 10 mesi. Vi dicevo, gli altri paesi si ritrovano in guerra in poche settimane, già nell'estate del 14. Noi siamo abituati a parlare della guerra del 15-18, un po' provinciale. Però corrisponde anche a uno dei modi di viverla, la nostra guerra, altra frase fatta d'epoca, la nostra guerra, oppure la guerra del 15, altra frase fatta, rivelatrici tutte queste frasi fatte. L'idea cioè di una guerra degli italiani dentro la guerra europea, approfittando della situazione politico-militare che altre circostanze hanno creato. Noi ci mettiamo dentro e risolviamo certi nostri problemi, vedremo quali. 5 modi di entrare in guerra, e tutti 5 i miei personaggi li vedete tutti lì: Battisti, Marinetti, D'Annunzio, Renato Serra, il futuro duce, Benito Mussolini. Li ripercorrerò uno per uno, ma ripeto, è importante sapere bene che metà del paese, a dir poco, avrebbe preferito la pace, cioè la conservazione, la neutralità. Erano i neutralisti. Perché dico metà del paese? Perché sono quei liberali che si riconoscono ancora in Giolitti, che è stato capo del governo per tanti anni e mantiene una grande influenza, ma ha commesso l'errore di non essere al governo proprio quando scoppia la guerra. C'è Salandra, e Salandra è uno dei due leader della destra liberale, cioè un antagonista di Giolitti, dentro allo stesso partito. Il partito di governo, dal 1861 ha governato sempre con le sue varie correnti e personalità, sempre il partito liberale, e così sarà. Il re aveva offerto il posto a Sonnino, Sidri Sonnino era il leader della corrente conservatrice, Sonnino indica lui stesso Salandra, ed ecco, c'è la guerra e Salandra, all'inizio il ministro degli esteri è di San Giuliano, poi nell'autunno del 14 muore, Sonnino lo sostituisce e sarà il ministro degli esteri nei 3 governi di guerra italiani. Bisogna districare l'Italia dalla triplice alleanza ed è dura, è faticosa, ci vogliono dei mesi anche per questa ragione. E poi dopo essere usciti da quella, che fare? Trattare? Ma su un fronte su tutti e due? Tratteranno su tutti e due? Insomma, non sarà facile arrivare alla scelta. Oltre ai liberali neutralisti, all'incirca e nell'insieme si possono considerare neutralisti, comunque propensi alla conservazione della pace, quelli che un po' confusamente, approssimativamente si chiamano i cattolici, perché non c'è un partito. Un po' sono amici dell'Austria, un po', sotto sotto, in fondo, non c'era un comandamento che diceva non uccidere, ah sì. Vabbè, le guerre si fanno lo stesso, ma insomma questo è un lato della questione. E poi ci sono i socialisti, e poi e non poi, e prima c'è il partito socialista. Queste sono le 3 grandi famiglie politico-culturali che vorrebbero mantenere la pace, eppure non ce la fanno. E questo è il nostro tema fondamentale alle soglie della guerra nel 15. Perché gli interventisti, che probabilmente sono di meno, riescono a prevalere? Perché alla fine la guerra, certo, non la vogliono tutti, però la vogliono in molti. Quei 10 mesi fanno emergere molte spinte verso la guerra, perché la guerra ci sia. Ne ho scelte 5, diversificate, proprio per darvi un ventaglio di motivazioni. Cominciamo da Cesare Battisti. È giusto, bisogna fare così, e per molte ragioni. Beh, lo vedete, che personaggio. La fotografia gli rende ragioni, e ce ne sono di ancora più belle. È uno straordinario personaggio anche dal punto di vista visivo. Un attore, lo dico con tutto il rispetto, predisposto, forse potremmo dire così, a quella sua tragica uscita di scena. Con Battisti abbiamo avuto a che fare fin dalle elementari, ci viene ricordato, un piccolo particolare di solito né alle elementari né alle medie ci viene ricordato, che era un deputato socialista a Vienna, perché era il deputato di Trento, e Trento faceva ancora parte dell'impero asburgico. Quindi la tragicità della sua figura è insita in questa sua condizione di trentino, cittadino di Trento, eletto con i non molti voti socialisti disponibili in una regione molto cattolica come quella, socialista nell'impero. Per anni aveva lavorato a migliorare la condizione dei trentini all'interno dell'impero, aveva lavorato alla soluzione delle autonomie, ecco, del rispetto delle identità nazionali dentro un quadro plurinazionale. Quando arriva la guerra, che cosa succede negli altri paesi? Come si comportano gli altri partiti socialisti? La seconda internazionale, che è l'internazionale socialista, l'internazionale socialdemocratica, avrebbe dovuto garantire la conservazione della pace facendo entrare in azione con scioperi e dimostrazioni di popolo gli iscritti e gli elettori dei vari partiti socialisti. Così non avviene. Ma proprio per niente. Uno dei grandi problemi storici dell'epoca è: ma perché? Ma di dove viene questo fallimento? Quali pulsioni, quali situazioni concrete, quali stati di necessità conducono milioni e milioni di proletari a fare esattamente il contrario di quello che la teoria marxista e della Seconda Internazionale diceva che avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto sentirsi fratelli, compagni dei proletari degli altri paesi, e invece no, i partiti socialisti conducono i rispettivi proletariati a sentirsi parte del proprio paese. È un problema storico, evidentemente, che non possiamo sottovalutare. Allora Battisti, dopo una rapida verifica di quello che succede in Austria, in Germania, in Francia, cioè sugli opposti fronti, decide che la situazione è cambiata e che non si può più lavorare nel senso in cui aveva lavorato finora. Bisogna cogliere l'attimo fuggente. Anche Pertolini, il direttore della Voce, vuole cogliere l'attimo fuggente. Anche Renato Serra, il critico, il raffinatissimo critico letterario, vociano pure lui, vuole cogliere l'attimo fuggente, ma per Serra è soprattutto, lo vedremo poi, il momento esistenziale, il suo privatissimo momento che lo attende. Non è così per Battisti, anzi, tutto al contrario. Tenete presente che è un geografo, non siamo di fronte a un uomo di lettere, siamo di fronte a un uomo di scienza, molto concreto, molto serio, molto rigoroso, che il suo ragionamento su Trento, il Trentino, problema di quello che battezzeremo Alto Adige per non chiamarlo Sud Tirolo, tutto questo va da lui pensato su un piano geografico prima ancora che storico. Battisti lascia il Trentino, passa il confine e comincia a battere i teatri e le sale conferenze d'Italia, e se li fa tutti. Decine e decine di conferenze, preferirei evitare la parola comizio perché il taglio dei suoi discorsi è più serio del taglio normale del comizio da piazza, e infatti molto spesso vengono usati come luoghi i teatri, le sale da conferenza. Però si trova di fronte anche migliaia di persone in queste decine e decine di conferenze in cui spiega che è venuta l'ora di Trento. Ed ecco, quella che spiega è appunto la quarta guerra di indipendenza. in un quadro di guerra per le libertà contro i paesi dell'autoritarismo, contro la decrepitezza istituzionale dell'impero asburgico, in cui ci sono una dozzina di nazionalità che non sono eguali nelle loro condizioni. Però è un traditore, istituzionalmente lo è. Non solo è un cittadino dell'impero, ma addirittura ne è un rappresentante in Parlamento, e invece batte l'Italia e cerca di condurre l'Italia in guerra contro quello che istituzionalmente rimane il suo paese. Vedete la lotta, proprio l'antitesi tra la legalità e un senso di legittimità, che era però la situazione in cui erano nati, in cui era nato lo Stato unitario all'epoca del Risorgimento. Anche allora le legalità si scontravano con il senso della legittimità. Non basta. Venuta la guerra, naturalmente, per serietà, Battisti va volontario. Naturalmente combatte, non naturalmente, ma cade, viene preso in combattimento e nel giro di 2 giorni portato a Trento, processato, condannato a morte e impiccato nella fossa del castello del Buon Consiglio, proprio nel castello della città, simbolo della guerra. Forse era la via d'uscita più appropriata anche rispetto alle ortodossie, ai moderatismi, ai legalitarismi, non solo all'interno dell'impero, ma anche dell'Italia. Certo non era un pre-fascista o un proto-fascista come il regime si sforzerà di dimostrare, usandolo, ma lui non c'è più. Per sua fortuna c'è la vedova, la fierissima Ernesta, anti-Ernestina Bittanti Battisti, e ci sono i suoi figli che impegnano una strenua lotta per difendere l'immagine di Battisti dallo sfruttamento politico della cultura nazionalfascista. Non è facile, ma questo comunque riguarda i decenni a venire. Non ho dunque detto che la quarta guerra d'indipendenza non ci sia, è uno dei moventi, e naturalmente è uno dei moventi più spendibili, socialmente utili, potremmo dire con frase dei nostri tempi, perché è abbastanza facile capire, è vero, Trento e Trieste non sono ancora in Italia, si presume che vogliano diventare italiane, lo si presume. Allora la storia degli anni più vicini a noi ha fatto vedere quelle decine di migliaia di soldati di quelle terre irredente che in realtà finiscono per partire con la divisa imperiale. Forse alle elementari avevamo pensato che tutti avessero fatto come Battisti, avessero sconfinato e avessero vestito la divisa grigio-verde, quella italiana. Ma non era avvenuto così, non era mica facile sconfinare. Era una bella serie di reati, non tutti lo pensavano, non tutti quelli che ci provavano ci riuscivano. Circa 1 migliaio, decine di migliaia, combattono un'altra parte e si troveranno poi mentalmente nella terra di nessuno quando poi la guerra finirà come finirà e loro avranno combattuto contro l'Italia. Problemi non lievi, ancora adesso non è che sia così unanime il modo di vivere e sentirsi italiani in Trentino, per non dire in Alto Adige o in Sudtirolo. Sì, ma questa è l'immagine più tranquilla e più facile della guerra, la guerra di Trento e Trieste. Ci fosse stata solo quella, non c'era solo quella. Perché dobbiamo fare i conti con Marinetti e con altri. Ma cominciamo da lui, da Marinetti, guardate che tipo. Anche lui, un tipone, indubbiamente. Lì è già in divisa, ma lui aveva cominciato a mettere in divisa tutti già dal 1909 perlomeno. È nel 1909 che esce sulle Figaro, sarebbe come dire sul Corriere della Sera francese, il primo manifesto di una lunga serie di manifesti futuristi, con il lancio di una serie di cose, di se stesso prima di tutto, perché era uno straordinario agitatore e pubblicitario, di sé e della propria creatura, che era il futurismo. Come dice il nome, il futurismo è potremmo dire, il programma massimo di quelli che stanno male in Italia così com'è, di cui parlavamo prima. Anche Marinetti, infatti, si può considerare un po' meno giovane di altri, un uomo dell'età delle riviste. E proprio da una rivista, la sua rivista, che si chiama Poesia, vi leggerò adesso alcune battute. Manifesto del futurismo, uscito sulla rassegna internazionale Poesia, che, come dice Marinetti pubblicitario su carta intestata, ha fondato una nuova scuola letteraria col nome di Futurismo. Manifesto del futurismo. Primo, noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. Secondo, il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Terzo, la letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo essere il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Quarto, noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della vittoria di Samotracia. No, dunque al passato, sì, al presente che si invera in un futuro tutto da creare, da costruire con il massimo di velocità. E questo futuro immediato che dal 1909 Marinetti comincia a cantare, prevede la guerra. Trieste, la nostra rossa polveriera, altra espressione futurista che ritorna continuamente, perché i manifesti futuristi vengono continuamente ripresi, manipolati, riciclati e mandati in giro, sia proprio come manifesti, come volantini. Tenete presente che Marinetti è ricco e può usare e usa generosamente le sue ricchezze per lanciare il suo movimento. Affitta, per esempio, teatri, tra i più importanti della penisola, per le famose serate futuriste. E delle serate futuriste fa parte certamente la lettura di poesie, di brani di prosa, anche l'opera degli intona rumori, nuovi strumenti musicali che fanno molto baccano, musica futurista, ma anche, politicamente parlando, il lancio della guerra, lo sbocco della guerra come soluzione. Ma in che senso? Trento-Trieste? Sì, Trento-Trieste, ma come pretesti. Ricordatevi la citazione di Borghese da Roubaix: si prende un qualunque pretesto, lo si agita e si entra in guerra. Si verniciano i nostri istinti sanguinari con questo o quel pretesto, questo diceva Marinetti. Quindi viva sì Trento e Trieste, liberazione Trento e Trieste, ma è la guerra, infine. È un diverso tipo di vita, un diverso modello di vita, più veloce, più irruente, più fiero, più sanguinoso. Già la guerra di Libia, Marinetti c'era andato e l'aveva cantata. Tenete presente che la prima potenza che usa le bombe lanciate dagli aeroplani è proprio l'Italia, un bel primato, nella guerra di Libia. L'aviazione è un'arma che incanta i futuristi, proprio per la sua straordinaria modernità e anche per l'individualismo audace che prevede nel pilota questo distaccarsi dal suolo e andare in cielo. Vedremo poi D'Annunzio, anche se D'Annunzio non si può considerare un futurista, ma è un clima complessivo di guerra che si viene formando, ripeto, con tutte queste motivazioni. C'era stato un manifesto politico nel 1913 rispetto alle elezioni, un manifesto dei futuristi, appunto, programma politico futurista. Elettori futuristi, col vostro voto cercate di realizzare il seguente programma: Italia sovrana assoluta. La parola Italia è in maiuscolo, giocano molto sulla grafica, sul linguaggio tipografico i futuristi, lo fa anche la Acerba, un'altra rivista di cui dovremmo dire qualcosa. Italia sovrana assoluta, la parola Italia deve dominare sulla parola libertà. Tutte le libertà, tranne quella di essere vigliacchi, pacifisti, anti-italiani. Una più grande flotta e un più grande esercito. Un popolo orgoglioso di essere italiano per la guerra, maiuscolo. La guerra sola igiene del mondo e per la grandezza di un'Italia intensamente agricola, industriale e commerciale. La guerra sola igiene del mondo. Uno slogan famoso. Quanto uccidiamo il chiaro di luna, altro slogan futurista. Venezia, naturalmente, e le altre città monumentali sono città passatiste da cui bisogna staccarsi, non bisogna che gli italiani continuino a vedere se stessi e ad essere visti dall'estero come i luoghi dell'arte e della cultura, perché questa è roba da museo, da archeologia. Bisogna ripensare a se stessi in questo modo fiero e dinamico che prevede la voglia e la possibilità di fare la guerra. Un altro critico raffinato delle riviste, Giovanni Boine, che scriveva sulla Voce ed anche su una rivista meno nota come Riviera Ligure, già all'altezza della guerra coloniale di Libia aveva detto che bene, c'è la guerra. E non aveva affatto insistito sui motivi coloniali, ma su quella pedagogia particolare che era insita nel fatto che ci insegnerà a far violenza e a subire violenza, a ammazzare e ad essere ammazzati senza tanti guaiti sentimentali. Vedete che bello riuscire a dominare la parola e la penna senza tanti guaiti sentimentali. In una brevissima frase Boine esprime molto degli atteggiamenti mentali che questi intellettuali stanno cercando di diffondere, che si stanno diffondendo per molti versi, anche per spinte economiche e politiche, perché il programma futurista va benissimo ai nazionalisti. I nazionalisti sono pochi numericamente parlando, ma interpretano sempre meglio il clima politico che essi stessi contribuiscono a definire, ma che si viene definendo anche su altri piani. E anche alle origini dell'associazione nazionalista troviamo un uomo di lettere, Enrico Corradini, che nel 1903 aveva fatto una delle riviste fiorentine, Il Regno, dove si era scelto come aiutante Giovanni Papini, quel Papini che fa con Prezzolini Leonardo, i due Dioscuri. Gianfalco Papini, Giuliano il sofista, Prezzolini, e poi insieme con altri, ho nominato Jaillet prima, Soffici, i due Stuperici, Slataper, faranno la Voce, la più famosa di tutte. I nazionalisti, cosa vogliono i nazionalisti? Anche loro vogliono l'Italia più grande e guerriera, vogliono Trento-Trieste, certo che vogliono Trento-Trieste, ma non per la libertà. Vogliono Trento-Trieste esattamente come vorranno Bolzano, esattamente come vorranno l'Istria, la Dalmazia, chi più ne ha più ne metta successivamente. Se sono italiane meglio, perché è un pretesto, è un movente che si può verniciare di istinti e sanguinari e semplicemente espansivi e imperiali. Ma i nazionalisti, quando arriviamo al 1914-15, cioè al dibattito sull'intervento, irridono apertamente ai discorsi di quelli che vogliono fare la guerra liberale e democratica, la quarta guerra di indipendenza, che sono gli interventisti democratici. Interventisti nazionalisti, di nuova destra, e interventisti democratici, di centro-sinistra, radicali, repubblicani, socialisti, riformisti, tutti e due vogliono la guerra, ma vogliono una guerra diversa. Solo che per il momento il loro problema è battere i neutralisti e portare l'Italia in guerra, per moventi diversi, confini diversi. Poi i nodi verranno al pettine, si capisce, durante la guerra e ancora di più nel 1918-19, ai tempi dei trattati di pace. Per il momento il fronte interventista colpisce come se fosse unito. Battisti e Salvemini fanno il possibile perché quando Battisti parla in pubblico non ci sia accanto un nazionalista, ma talvolta capita a Battisti di parlare accanto a Federzoni, futuro ministro dell'interno in un governo Mussolini e uno dei giovani leader nazionalisti. Fanno discorsi diversi, ma si capisce. Gli interventisti democratici parlano male dell'imperialismo tedesco, dell'imperialismo austriaco. I nazionalisti italiani sono disposti a parlarne male, ma perché? Perché l'imperialismo altrui e perché essi vogliono parlare bene dell'imperialismo italiano. I nazionalisti non hanno proprio niente contro l'imperialismo, basta che sia il proprio imperialismo invece che l'imperialismo altrui. Quindi vedete proprio, è un'alleanza pretestuosa, tattica ma non strategica, anche se la tattica è niente meno che portare l'Italia in guerra. Un Coppola, per esempio, che è un altro dei nazionalisti, parla di fecondo inganno degli interventisti democratici. Si sbagliano, si ingannano, però è un fecondo inganno perché in questo modo, con il loro linguaggio liberale e democratico, riescono a comunicare con una porzione, almeno, del popolo e a raccordare l'Italia di oggi all'Italia di ieri. È venuto il momento di parlarvi di Benito Mussolini. Benito Mussolini nel 1912 era stato di quelli che aveva contribuito a buttare fuori, a espellere dal Partito Socialista Italiano, al Congresso Nazionale di Reggio Emilia, Leonida Bissolati, Bonomi e altri della destra socialista riformista. Un bel paradosso che tra poco si ritrovino insieme come interventisti. Si ritroveranno divisi al momento della pace, perché Bissolati resterà quello che era stato, un interventista democratico, non un nemico della nascente Jugoslavia, e invece Mussolini sarà nel 19 quello che era rapidissimamente diventato. Rapidissimamente diventato a partire da che cosa? Ebbene, proprio in quel congresso di Reggio Emilia lui era diventato niente meno direttore dell'Avanti. Il giovane Mussolini era la speranza dei giovani del partito. La Federazione Giovanile Socialista stravedeva per lui, sembrava il leader della rivoluzione. E lo portano in uno dei ruoli fondamentali, la direzione del quotidiano del partito, Avanti. Quando scoppia la guerra europea, l'Avanti difende a spada tratta le ragioni della neutralità. Ed è lui, Mussolini, il direttore. E questo va avanti per settimane, per mesi, finché si giunge all'ottobre del 1914. Siamo sempre all'interno di quei 10 mesi in cui l'Italia discute se sì, se no, se come, se con chi, se quando e se perché fare la guerra. E a questo punto c'è un articolo di Mussolini in cui dice la neutralità non può più essere assoluta, deve essere attiva e operante. E poi, men che non si dica, anche da questa via di mezzo, si passa alla scelta dell'intervento, con la pretesa che sia però un intervento diverso, diverso da quello delle destre, dei nazionalisti, diverso da quello del governo Salandra, quello del sacro egoismo. Una guerra di tipo tradizionale basata sul calcolo delle forze, delle opportunità, sulle trattative diplomatiche, alla fine si deciderà dove conviene piazzarsi. Mussolini pretende che la sua guerra sia diversa. Facciamolo dire con parole sue, leggendo qualche cosa da un articolo che ha un titolo che è tutto un programma, Audacia. Il nuovo giornale che è nato, in men che non si dica, in meno di un mese, quando deve uscire dall'Avanti, ben presto si trova ad avere pronto un nuovo quotidiano che chiama Il Popolo d'Italia. Ma già la scelta è importante e significativa del tipo di politica che Mussolini pretende di voler fare. E addirittura la testata scrive che è un quotidiano socialista, a metà della guerra toglierà questo socialismo, ma la pretesa iniziale è appunto quello di un socialismo vivo. Lasciamolo dire alle sue parole, vi accorgerete subito
che era un fior di giornalista, e effettivamente non si leggono queste. Potrei leggerle in modo grigio e spento per sabotarlo un po', ma non lo farò. Diamo a ciascun movente, a ciascun motivo, le sue ragioni, ed anche dunque a Mussolini. Scordiamoci quello che diverrà, vediamo perché lo fa quello che fa. Oggi io lo grido forte: la propaganda antiguerresca è la propaganda della vigliaccheria. A fortuna, perché vellica ed esaspera l'istinto della conservazione individuale, ma perciò stesso è una propaganda antirivoluzionaria. La facciano i preti temporalisti e i gesuiti, che hanno un interesse materiale e spirituale alla conservazione dell'impero austriaco. La facciano i borghesi, contrabbandieri o meno, che specie in Italia dimostrano la loro pietosa insufficienza politica e morale. La facciano i monarchici, che, specie se insigniti dell'Attico Flavio, non sanno rassegnarsi a stracciare il trattato della Triplice, che garantiva, oltre alla pace, nel modo che abbiamo visto, l'esistenza dei troni. Cotesta coalizione di pacifisti sa bene quello che vuole, e noi ci spieghiamo ormai facilmente i motivi che ispirano il suo atteggiamento. Ma noi socialisti abbiamo rappresentato, salvo nelle epoche basse del riformismo mercatore e giolittiano, una delle forze vive della nuova Italia. Vogliamo trascinare la nostra miserabile esistenza alla giornata, beati nello statu quo monarchico e borghese? O vogliamo invece spezzare questa compagine sorda e torbida di intrighi e di viltà? Non potrebbe essere questa la nostra ora? Battisti aveva parlato dell'ora di Trento, ora o mai. Non potrebbe essere questa la nostra ora? E ricordatevi che Mussolini era stato un collaboratore di Battisti nel Popolo di Trento, in età giolittiana, per un certo periodo, quando erano socialisti tutte e due, naturalmente. Non potrebbe essere questa la nostra ora? Invece di prepararci a subire gli avvenimenti, preordinando un alibi scandaloso, non è meglio tentare di dominarli? Il compito di socialisti rivoluzionari non potrebbe essere quello di svegliare le coscienze addormentate delle moltitudini e di gettare palate di calce viva nella faccia ai morti, e sono tanti in Italia che si ostinano nell'illusione di vivere? Gridare «noi vogliamo la guerra» non potrebbe essere, allo stato dei fatti, molto più rivoluzionario che gridare «abbasso»? Questi interrogativi inquietanti, ai quali per mio conto ho risposto, spiegano l'origine e gli scopi del giornale, il Popolo d'Italia, appunto. E Audacia conclude così: dei malvagi e degli idioti non mi curo, restino nel loro fango i primi, crepino nella loro nullità intellettuale gli ultimi, io cammino. Om chi cherche, si firmava Mussolini nella voce in certi suoi articoli di qualche anno prima, l'uomo che cerca. Io cammino, e riprendendo la marcia, dopo la sosta che fu breve, è a voi, giovani d'Italia, giovani delle officine degli Atenei, giovani d'anni e giovani di spirito, giovani che appartenete alla generazione cui il destino ha commesso di fare la storia, è a voi che io lancio il mio grido augurale, sicuro che avrà nelle vostre file una vasta risonanza di echi e di simpatie. Il grido è una parola che non avrei mai pronunciato in tempi normali e che innalzo invece forte, a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi una parola paurosa e fascinatrice: guerra. Come vedete, è un discorso che viene incontro, che è in sinergia con i discorsi di Marinetti, dei futuristi, è certo molto diversamente intonato rispetto alla moralità di un Battisti, però Battisti e Mussolini lavorano sullo stesso terreno, cercano di dissodare, di rieducare ai nuovi tempi della guerra il campo, che è il campo del loro partito, del Partito Socialista, anche se naturalmente il Partito Socialista su cui aveva lavorato specificamente finora Battisti era stato il socialismo trentino. Ma insomma, a scanso di equivoci, forse è il momento di introdurre un controcanto critico rispetto al suggestivo, forse troppo suggestivo, articolo di Benito Mussolini. Tanti anni fa Renato Monteleone ha trovato, tra l'altro, è il curatore degli scritti di Battisti. Era passato per Trento nel corso del suo insegnamento e aveva lavorato su Battisti. Poi in archivio centrale trova certe vecchie lettere arrivate, archiviate tra le carte del Ministero dell'Interno. Lettere mandate da chissà chi, da anonimi del tempo della guerra. E le ha pubblicate in un libro con il titolo Lettere al Re. Spesso infatti il destinatario era addirittura il re, ecco perché si erano fermati prima e finiscono insomma tra le carte di polizia, tra le carte che documentano il morale, come la pensa la gente. Ne ho scelte due o tre. A Sua Maestà il Re, mandata da Roma 3 aprile 1915, la guerra non c'è ancora ma ormai ci siamo. Se per disgrazia l'Italia andrà in guerra e che io, povera madre vedova, sia privata del mio uno sostegno e di mio fratello, che è quello che mantiene la mia povera mamma, le assicuro che la vita di sua MSM il re e i membri della sua famiglia, notate le maiuscole, maiuscolo re, maiuscola famiglia, sarà una ben dura sorte li attende, perché la maledizione di tutte le madri italiane cadrà sul loro capo come fulmine dal cielo. Credo che la guerra non verrà, perché prima della guerra verrà la rivoluzione, che qua in Italia ne abbiamo molto bisogno, che così si potrà sradicare quella maledetta casa Savoia che più di sventure per l'Italia non porta e con loro tutti i ministri che più di ladroni non sono. Attenti che i cannoni fatti nuovi non abbiano da provarli contro il Quirinale, perché anche i soldati ne hanno abbastanza di essere trattati come bestie. Padova, 20 aprile 1915. Egregio assassino. In questi giorni noi della classe 91 stiamo per riprendere le armi. Sta bene, accettiamo. L'ordine del giorno votato unanimi dalla nostra associazione il giorno 19 è questo: accettare. Saremo pronti per la nostra causa, ma ricorda che il giorno in cui i nostri superiori ordinerà il fuoco, ora sì, accettiamo pur quella, ma contro chi lo ordina. A noi non interessa né la morte né il patibolo. Ricordalo, Vigliacco, un gruppo di anarchici. Legnago, 24 aprile 1915. Vittorio Emanuele III, è giunto il momento di parlarci chiaro. Ascoltate pure con fiducia quelle belve, rappresentanti questa infelice Italia che vi circondano, più quei delinquenti interventisti. La volerete? La guerra. E noi vi faremo fare la fine dell'incosciente vostro padre. Siamo ormai decisi. Se avete cara la vita, evitate questo macello e ci risparmierete tanti dolori. Genova, aprile 1915. Dio salvi l'Italia. Dio voglia che il re non manchi il suo regno. Viva Giolitti! Viva l'Italia! Viva la neutralità! Abbasso la massoneria che vuole la guerra non per il bene d'Italia, ma per aiutare la Francia. Questo è il controcanto. Ma il controcanto avrebbe avuto bisogno di formazioni politiche capaci di far valere queste potenzialità. Come? Giolitti e i giolittiani lavorano come possono in Parlamento. Il governo tiene però chiuso le Camere. Verrà chiamato a deliberare, pensate, il 20 maggio 1915. Si entra in guerra tra il 23 e il 24 maggio. Il patto di Londra era già stato firmato il 26 aprile, impegnava l'Italia a entrare in guerra entro un mese, stava per scadere. Dunque, a quel punto si volatilizzano i neutralisti liberali, i neutralisti cattolici, rimangono soli a votare contro i crediti di guerra i neutralisti socialisti. Cosa dobbiamo fare? La rivoluzione da soli? Forse, rispetto alla purezza della teoria. quello che si sentono di poter adottare come parola d'ordine i socialisti è questa: né aderire né sabotare. Un pareggio 0-0, queste cose si fanno nelle partite di calcio, nelle partite storiche e politiche non esistono i pareggi 0-0. Dunque si entra in guerra. Quello che potrà fare di diverso il soldato socialista è non aderire interiormente, ma non dovrà neanche sabotare, e quindi non getterà le armi e non farà caporetto, per esempio. D'Annunzio. Si potrebbe parlarne a lungo, cosa che a questo punto invece l'orologio consiglia di non fare. Gabriele D'Annunzio era già il poeta vate, araldo, profeta, l'uomo di lettere che si arroga il diritto dovere di parlare alle genti, alle sue genti, al suo popolo, come aveva fatto Foscolo e poi Carducci. E poi per così poco Pascoli, poverino, stretto tra Carducci, che rimane vivo troppo a lungo per lui, per il suo discepolo, e D'Annunzio che incombe. Però Pascoli aveva fatto tempo a lanciare il famoso discorso libico. La grande proletaria si è mossa, questo aveva detto Pascoli. Il mite poeta delle maestre, in realtà, il poeta delle Tamerici, in realtà fa questo discorso bellicista, purché la guerra di Libia venga interpretata come una guerra sociale in cui i contadini andranno a conquistare terre e diventeranno piccoli proprietari terrieri come ai tempi dell'antica Roma. Poi Pascoli muore anche lui e gli subentra, anzi è già pronto, e scalpita e parlava e scriveva da quel dì, Gabriele D'Annunzio, che ha tra l'altro la tribuna del Corriere della Sera, importantissima tribuna, molte delle sue odi, delle sue poesie navali escono in prima nel giornale più importante d'Italia, che era coproprietà ed era diretto dal grande Luigi Albertini. È un importante strumento per portare l'Italia in guerra, anche questo, un punto di riunione, un punto di incontro. D'Annunzio ha avuto un sacco di problemi, una vita lussuosa e lussuriosa, debiti a non finire, donne, levrieri, ville, capponcine, fuga in Francia. Come tornarne alla grande se non come eroe della patria? Ed ecco il suo ritorno in grande nel maggio 1915. Il maggio radioso, radioso per i suoi raggi solari, luminosi, che lo rendono appunto bellissimo, una stagione straordinaria, lo dice D'Annunzio, gran battezzatore, gran inventore di parole. Credo che abbia battezzato anche la Rinascente, il purgante Aquila, Nitti, Cagoia, grande inventore di termini. E a questo punto Gabriele D'Annunzio ritorna. Per fare cosa? Per inaugurare il monumento ai mille, allo scoglio di Quarto, vicino a Genova, da dove il 5 maggio del 1860 era partita la spedizione di Sicilia, la spedizione dei mille. Vuole il caso, una bella coincidenza, una fortunata coincidenza, che il monumento di Eugenio Baroni sia pronto, il monumento sta lì appunto sullo scoglio, e bisognoso di inaugurazione in pompa magna. Ci sono trattative tra le quinte ad altissimo livello e alla fine l'oratore ufficiale è lui, è Gabriele D'Annunzio. La sua preoccupazione negli ultimi giorni che precedono il 5 maggio, è ancora in Francia, è che non gli levino la scena da protagonista i Garibaldi. Eh sì, perché i nipoti di Garibaldi, la terza generazione di Garibaldi, i figli del secondogenito Ricciotti, capeggiati da Peppino, si chiamava anche lui Giuseppe naturalmente, ma insomma per distinguerlo dall'avo Peppino, cinque fratelli di Garibaldi sono andati volontari in Francia, tra l'altro si sono coperti di gloria, ben 2 su 5 muoiono in guerra. Non volendo attendere, ecco un altro modo per entrare in guerra, andarci prima che la guerra ci sia in Italia, andare a combatterla in Francia, anche questo sulle orme dell'Avo, perché la libertà è dappertutto e la guerra per la libertà si può combattere dappertutto. Naturalmente anche questa è una interpretazione in senso libertario, nel senso di un interventismo tendenzialmente repubblicano e magari in diversi garibaldini ancora più di sinistra che repubblicano. Allora D'Annunzio, che vuole essere sempre protagonista, non vuole Garibaldi tra i piedi. Assicuratosi questo, va e fa un discorso alato. Uno dei suoi discorsi più difficili, assolutamente non preoccupati di comunicare nel senso di una comunicazione alla lettera. I suoi discorsi, benché, come vi ho appena finito di dire, sia capace anche di farsi capire parlando un linguaggio plebeo, però la tessitura normale, l'ordito usuale del suo discorso e dei suoi scritti è invece difficilissimo. Non per niente dietro la sua scrivania stanno ancora oggi al Vittoriale tutti quei dizionari. Gli piaceva far risorgere parole obsolete, difficili, e non scherza neanche quando parla. Però fa musica e parla coi gesti, se non con la lettera delle sue parole. E questa del 5 maggio del 1915 è la Sagra di Quarto. Questo è il titolo di questo discorso, che è soltanto il primo di una serie di discorsi genovesi e poi romani, c'è una seconda serie. Tutti questi discorsi costellano quei 15-20 giorni che separano il 5 maggio dal 23-24 maggio. Quindi c'è questo crescendo finale che è accompagnato da un crescendo oratorio di Gabriele D'Annunzio che avviene davanti a migliaia e migliaia di persone ogni volta e che lui riesce a interpretare, a izzare. Luigi Salvatorelli, lo storico e giornalista destinato a una lunga carriera, poi nella stampa soprattutto, ma in altri giornali, parla proprio di squadrismo ante litteram a carico di questo Gabriele D'Annunzio, più che il D'Annunzio genovese, il D'Annunzio romano, quando arriva a richiedere che i suoi ascoltatori, i più giovani in particolare, tra i suoi ascoltatori, impediscano ai parlamentari che sono per la pace, che sono per la neutralità, ai giolittiani, per esempio, ai socialisti, di raggiungere l'aula del voto. E all'indirizzo dei giolitti in particolare c'è un frasario assolutamente incandescente che vi voglio far conoscere. Ho scelto tra i vari possibili il discorso dalla ringhiera del Campidoglio. Siamo ormai a Roma ed è il 17 maggio. Siamo in piena crisi del governo Salandra. Salandra ha giocato pesante, ha dato le dimissioni. In realtà probabilmente è tutto contrattato tra le quinte. Giolitti non se la sente di prendere il suo posto e di tornare a srotolare indietro il filo della storia. Come si fa? Già l'Italia aveva abbandonato la Triplice, come fa adesso a abbandonare anche l'Intesa? Giolitti dice di non averlo saputo, di averlo appreso tardi, che l'Italia era già legata con l'Intesa, cioè con i nemici della Triplice, che era l'alleanza precedente. E quindi, insomma, la crisi del governo Salandra rientra in men che non si dica, ma ci sono in mezzo alcuni giorni di frenesia interventista in cui in particolare D'Annunzio dà voce a questa frenesia, a questa rabbia, ira, orrore che si possa perdere quello che ormai si crede di avere ormai raggiunto, cioè la guerra, l'entrata in guerra. E allora la parola a Gabriele D'Annunzio. È il 17 maggio, siamo a Roma, alla ringhiera, una delle sue prime ringhiere, parlerà poi a lungo, tra il 19 e il 20, dalla ringhiera del Palazzo Pubblico di Fiume, durante l'impresa fiumana. In quest'ora, 55 anni fa, i 1000 si partivano da Calatafimi. Il 5 maggio li aveva accompagnati mentre partivano da Quarto. È come se seguisse proprio nelle sue varie tappe la spedizione di Sicilia, perché il suo tentativo è di far risorgere quella situazione e di presentarsi lui come un nuovo Garibaldi. Quest'ora, 55 anni fa, i 1000 si partivano da Calatafimi, espugnata ed eternata nei tempi dei tempi, col loro sangue che oggi ribolle come quel dei protomartiri. Si partivano ebri di bella morte verso Palermo. Non è vero niente, i garibaldini non partivano ebri di bella morte. È lui, D'Annunzio, che ha in mente la bella morte. O miei compagni ammirabili, ogni buon cittadino è oggi un soldato della libertà italiana. E per voi e con voi abbiamo vinto. Con voi e per voi abbiamo sgominato i traditori. Traditori, per esempio, la maggioranza della Camera, che continua notoriamente a stare con Giolitti, cioè a stare per la neutralità. Ma sono traditori rispetto a una legalità più forte, la legalità, che è la volontà politica, la convinzione autoreferenziale, è chiaro, di avere ragione lui, di avere ragione loro, gli interventisti. Come in altri momenti, d'altra parte, della storia d'Italia, che è stata fatta indubbiamente dalle minoranze e non dalle maggioranze. Con voi e per voi abbiamo sgominato i traditori. Udite, udite, il delitto di tradimento fu dichiarato, dimostrato, denunziato. I nomi infami sono conosciuti. La punizione è necessaria. Non vi lasciate illudere, non vi lasciate ingannare, non vi lasciate impietosire. Tal mandra non ha rimorsi, non ha pentimenti, non ha pudori. Sarebbero i parlamentari che rimangono triplicisti. E ce n'erano, indubbiamente. Chi potrà mai distogliere dal gusto e dall'abitudine del brago e del truogolo l'animale che vi si rivoltola e vi si sazia? Il 20 maggio, nell'assemblea solenne, era ormai stata convocata, quindi la Camera, per votare sui crediti di guerra. È questa la legittimazione parlamentare a posteriori che il governo si farà dare, praticamente a posteriori. Il 20 maggio nell'assemblea solenne della nostra unità non deve essere tollerata la presenza impudente di coloro che per mesi e mesi hanno trattato col nemico il baratto d'Italia. Non bisogna permettere che pagliacci camuffati della casacca tricolore vengano essi a vociare il santo nome con le loro strozze immonde. Fate la vostra lista di proscrizione senza pietà. Voi ne avete il diritto, voi ne avete anzi il dovere civico. Chi ha salvato l'Italia in questi giorni d'oscuramento se non voi, se non il popolo schietto, se non il popolo profondo? Il popolo contro il Parlamento. Ecco perché Salvatorelli parlava di protosquadrismo, di sovversivismo interventista. Non che tutti gli interventisti ragionassero, parlassero, Battisti non parlava certo così, ma fa parte di questo fronte complessivo dell'intervento. Siccome i discorsi di D'Annunzio sono gesti, sono happening, sono recitazioni teatrali in cui c'è parte anche per deuteragonisti, per comprimari, comparse, per il coro, a un certo punto qualcheduno gli porta una spada. Qui siamo in pieno teatro, pare che sia la spada di Nino Bixio, dunque del luogotenente di Garibaldi, giunge a buon punto naturalmente. Questa bella spada che un donatore erede di Prodi offre al Campidoglio o Romani è un pegno terribile. Vedetelo a cavallo fuori di Porta San Pancrazio, eccetera, eccetera. E la conclusione del discorso 17 maggio è questa. Io m'ardisco di baciare per voi su questa lama i nomi incisi delle vittorie. Una nuova immensa acclamazione sale nell'aria accesa dal tramonto. Il grido «Guerra, guerra!» supera ogni altro clamore. «Suonate la campana a stormo! Oggi il Campidoglio è vostro, come quando il popolo se ne fece padrone, o re 8 secoli, e vi istituì il suo Parlamento, o Romani! È questo il vero Parlamento! Qui, oggi, da voi, si delibera e si bandisce la guerra! Suonate la campana!» Il tumulto cresce, alcuni cittadini arditi riescono a penetrare nella torre e suonano a stormo. Tutto il popolo, sotto il rombo, acclama la guerra. Di nuovo, controcanto rispetto a queste acclamazioni e tripudi, ho pensato di farlo fare a Renato Serra, vociano, critico, uomo che viveva in disparte rispetto ai clamori papiniani, è tutt'altro tipo, certo, rispetto alla cerba di papini e soffici. avrei potuto leggervi anche passi di Lacerda, ci sarebbero stati bene, ma figuratevi abbastanza vicini a quelli futuristi, diciamo, ecco, molto rumorosi e carichi di frastuono. E invece io mi avvio alla conclusione parlandovi invece di Serra. Questo Renato Serra scrive l'esame di coscienza di un letterato. E lo scrive nel marzo del 1915. Fa tempo a vederlo pubblicato sulla Voce. Il 20 luglio del 1915 Serra muore in combattimento. Quindi un itinerario rapidissimo. Da uno degli scritti più intensi, più profondi, più capaci di raccogliere il modo di sentire prima che di pensare, alla normalità di una guerra oscura. Si è molto chiacchierato e ricamato su questa guerra, c'è chi ha voluto dire che si sia alzato in piedi con la sua alta statura, che abbia esposto la fronte, chi ha vociferato addirittura di un suicidio, di una morte in qualche modo voluta e procurata. Nulla di tutto questo è stato mai provato. Tutto questo perché? Perché questo brevissimo saggio è così intenso che ha scatenato tutta una serie di interpreti, fin dal De Robertis, che l'aveva pubblicata sulla Voce, la Voce letteraria, ormai, mentre Prezzolini ormai si è dato a fare l'ufficiale e il propagandista. Perché è così importante questo esame di coscienza di un letterato? Che fa molto arrabbiare Benedetto Croce. Avrei potuto parlare anche di Croce o di Gentile, i grandi filosofi idealisti sono fortemente presenti in un dibattito politico e culturale a cui partecipano anche dalle pagine quotidiane con interviste. Gentile è per la guerra. Croce non dimentica di essere un grande estimatore dell'idealismo tedesco, di essere figlio dell'idealismo tedesco, rispettosissimo della cultura, della scienza, della tecnica e forse anche della politica tedesca. Quindi assolutamente indisponibile Benedetto Croce alla propaganda che d'improvviso rende barbara l'antica alleata, la colta e tecnica tedesca. Ma non è per questo che a Croce non piace l'esame di coscienza e gliene scrive subito a Serra, perché carteggiavano tra loro. Croce anzi riconosceva proprio in Renato Serra, e perciò si scrivevano, uno dei più fini intellettuali del tempo, gli piaceva molto più della maggior parte degli altri proprio perché era più pensoso, ma non gli piace l'esame di coscienza, troppo esistenzialmente perplesso, troppo ondivago, ed è proprio così infatti, l'esame di coscienza è ondivago e dilemmatico. Serra esplora tutte le possibilità, posso leggervene soltanto qualche passo, perché comunque alla fine la sua scelta è sì, sì alla guerra, e perciò rientra nel mio ventaglio di motivazioni. Perché non siamo eterni, ma uomini e destinati a morire. Questo momento che ci è toccato non tornerà più per noi se lo lasceremo passare. Invecchieremo falliti. Saremo la gente che ha fallito il suo destino. Nessuno ce lo dirà e noi lo sapremo. Ci parrà di averlo scordato e lo sentiremo sempre. Non si scorda il destino. Meno intenso, ma lo stesso discorso sull'attimo supremo, il momento unico che ci era stato dato, l'avrei potuto far dire a Giuseppe Prezzolini, il fondatore, direttore factotum della Voce, che in quel momento si collega con Mussolini e invita i vociani a collegarsi con Mussolini, a leggere, a seguire il Popolo d'Italia, che è lo strumento valido, e a seguire Mussolini, che è un uomo trovato al momento giusto per fare la cosa giusta, la guerra. Ma seguiamo ancora Renato Serra, non siamo eterni ma uomini e destinati a morire. Quindi le dinamiche esistenziali dell'entrata in guerra, il voler fare la guerra senza per niente mettere l'accento sulle motivazioni politiche, non sono queste. L'Italia potrebbe attendere. Quello che non può attendere, perché ha una sola vita, è l'individuo. Il soggetto collettivo, il soggetto nazionale, va bene se non libera Trento e Trieste o se non fa una guerra, se non si afferma come potenza nel 1914, lo potrà fare in un altro momento. I popoli hanno una vita più lunga degli individui che li compongono. Ma l'individuo? Ecco, Serra parla a proposito di sé, della propria individualità e di quella di tanti altri. Fra mille milioni di vite c'era un minuto per noi e non l'avremmo vissuto. Saremmo stati sull'orlo, sul margine estremo. Il vento ci investiva e ci sollevava i capelli sulla fronte, nei piedi immobili tremava e saliva la vertigine del slancio e siamo rimasti fermi. Invecchieremo ricordandoci questo. Noi, quelli della mia generazione, che arriviamo adesso al limite, o l'abbiamo passato da poco, dunque non solo i ventenni, ma i trentenni. Fin qui l'io di Renato Serra e di tutti gli altri io che si potevano riconoscere in lui. Ma ecco il noi. Quale noi può uscire da queste dinamiche esistenziali? Non un noi politico, politicamente organizzato e politicamente motivato. Un altro noi che comunque funziona rispetto all'andare di un esercito. Mi contento di quello che abbiamo di comune, più forte di tutte le divisioni. Mi contento della strada che dovremo fare insieme e che ci porterà tutti egualmente e sarà un passo, un respiro, una cadenza, un destino solo per tutti. Dopo i primi chilometri di marcia, le differenze saranno cadute come il sudore a goccia dai volti bassi giù sul terreno fra lo strascicare dei piedi pesanti e il crescere del respiro grosso. E poi ci sarà solo della gente stanca che si abbatte e riprende lena e prosegue, senza mormorare, senza entusiasmarsi. È così naturale fare quello che bisogna. Non c'è tempo per ricordare il passato o per pensare molto quando si è stretti gomito a gomito e c'è tante cose da fare, anzi una sola fra tutti, andare insieme. Ecco questo motivo dell'andare insieme, fortissimo nell'esame di coscienza di un letterato, è consegnato in realtà a molti altri che letterati non solo. Andare insieme, un altro luogo tipico dell'esame serriano è quello delle formiche. Ecco, lui si sente formica tra le formiche. Cosa fa sì che le formiche compiano quei microgesti tutti insieme? Che cosa li rende comitiva o popolo di formiche? Antichi istinti rispetto a cui la politica è poca cosa. Concludo con un'ultima citazione. È di Aldo Palazzeschi, uno dei rarissimi intellettuali, letterati, uomini delle riviste, non coinvolti dalla guerra. Scriverà subito dopo la guerra un libro dal titolo Due imperi, puntini mancati. Non era stato facile per lui essere neutralista tra tanti interventisti, eppure uno dei più esagitati, letteralmente, tra gli interventisti, e molto vicino a lui, Giovanni Papini, ha fatto tempo nel frattempo a cambiare idea. Papini non è andato in guerra, era troppo cieco per questo, comunque fa un po' scandalo dopo aver gridato «Amiamo la guerra», è il titolo di uno dei suoi articoli, è uno di quelli che fa un po' scandalo, non ritrovare poi, agli occhi di molti perlomeno fa scandalo, non ritrovare poi come interventisti intervenuti. Fa tempo Papini a pentirsi strada facendo, già durante la guerra, a scrivere certi articoli di distanziamento dalla guerra e a preparare quella storia di Cristo che sarà un best seller del dopoguerra. E Papini darà ragione a Palazzeschi e gli dirà: avevi visto giusto tu. Ma ecco che cosa scrive Aldo Palazzeschi in Due imperi mancati nel maggio del 1920. La guerra è finita da non molto. non il valore profetico me le fa amare oggi queste poche pagine come quando furono vissute e scritte, e neppure quello lirico, che più dovrebbe essermi vicino al cuore, ma il loro significato storico. Troppo fu scritto e con troppo smaglianti colori descritto da quelli che rappresentarono un'esigua, seppur vincente, minoranza, troppo poco dagli altri. Sarà bene che uno almeno lasci intravedere, seppur pietosamente velato, quale fu il vero quadro del nostro tempo.